e sempre dal futuro vi do il benvenuto alla seconda parte di questa puntata piccola e soffice. Stavolta niente sigla, entriamo direttamente nel vivo dell'azione. Detto questo, il prossimo punto in scaletta ce lo presenta il nostro Paolo.
Beh sì, è una cosa che ha già detto, della quale ha già in un modo o nell'altro abbiamo già parlato, ha già accennato sia Nunzio sia tu appunto con questa cosa di Teams. E per quanto mi riguarda, credo che la presenza di Nunzio nel gruppo sottolinei la specificità, cioè quanto noi che lavoriamo nell'informatica dobbiamo in un modo o nell'altro essere specifici, preparati su pochi argomenti, ma veramente preparati, cioè una preparazione verticale che ti consenta di affrontare e risolvere i problemi, esattamente come diceva Nunzio, in un ambito specifico. Questo mi ha stupito, infatti, per quanto diceva Nunzio, sto iniziando a studiare sicurezza. Se sei sistemista, un minimo di sicurezza la devi avere, a parte il fatto che la sicurezza è un ambito che a me fa una paura terrificante, perché quando penso a Garmin e a Unicredit che stanno avendo problemi legati alla sicurezza, mi chiedo cosa posso fare io, povero Cristo, che seguo aziende da 80 dipendenti per la loro sicurezza, ma questa è un'altra storia.
Installi ATP e ti sei tolto il 99% dei problemi.
Ma il problema è quell'1%.
Quell'1%, come ha detto...
È sempre quello, ma perché poi ti scontri contro il... Adesso vabbè, siamo passati sulla sicurezza, a sto punto ci soffermiamo. Ti scontri con il cliente, nel caso in cui tu offra servizi esterni, oppure con il boss se lavori in un'azienda. Cioè, se io vado dal boss e gli dico, guarda, per la sicurezza ci so da spendere 20.000 euro, perché dobbiamo fare questo. Ho detto una cifra a caso, eh. Lui mi dice, no, te ne do 7.000 e il resto arrangiamo. Benissimo, tu devi arrangiare. Poi metti su carta che il capo ti ha detto di arrangiare, ma se succede qualcosa, a quel punto che fai? Quei 7.000 li metti tutti sui backup, sulle shadow copies, sul disaster recovery, mettiamola così.
Sì.
Però lasci la porta aperta.
Sì.
Cioè, lasci la porta aperta perché tanto c'è la copia di una copia precisa di casa tua. Ok, per il resto, diciamo, ci sono le classiche policy da seguire sempre e comunque che cambiano ogni anno, porca miseria, veramente, è una roba, cioè restare aggiornati, non dico che sia difficile, però comunque è una bella rognetta, specialmente quando in azienda il problema è non mi si scarica troppo presto la batteria, non mi si apre Outlook, cioè capito, il discorso è sempre quello, è un po'... è una cosa di cui puoi parlare in aziende che operano già magari in ambito informatico, e io vi parlo da frustrato perché lavoro nell'ambito della moda, cioè ragazzi, è quello che è.
Però la formazione, cioè rimanere aggiornati, la formazione dovrebbe occupare nella vita di un informatico un dodicesimo del suo tempo. Un mese va bene per le ferie, un mese dovrebbe essere la formazione, gli altri 10 di lavoro.
Se te lo puoi permettere, sì.
No, non devi chiederti se te lo puoi permettere, devi chiederti cosa succede quando non te lo permetti.
No, questo sì, ma guarda che un dodicesimo è tanto,
Ma non so. Non so che ne dici.
In realtà sì, io sono più d'accordo con te, cioè un dodicesimo sì, magari anche un po' meno, perché comunque alla fine un mese su un anno è tanto, però serve, sono d'accordo sulla formazione continua, ma fosse anche lo studio, andarsi a cercare le newsletter, ma ora parlavamo di sicurezza, andarsi a cercare, iscriversi alle varie newsletter, bollettini di sicurezza e altro.
Sì.
Anche quelli stupidi di Microsoft, no? Che ti mando ogni mese, ho chiuso queste patch, cioè le patch fanno questo, così io, come dicevo prima e come sto dicendo a tutti i clienti, quelli che non gestisco direttamente io la parte Active Directory, ragazzi, fate le patch almeno sui domain controller, almeno sulle macchine Exchange, per vari motivi, poi andatelo a cercare ragazzi che cosa ha chiuso le patch del 13 settembre
ecco.
Di 2 giorni fa, no? quelle di questo mese qui. No, 8, no ragazzi, non è 2 giorni, è dell'8 settembre, la settimana scorsa, secondo martedì del mese.
Il bello è che questa puntata esce a ottobre inoltrato.
Beh,
quindi insomma.
Sarà un po' tardi, però vabbè, ormai avranno bucato e strabucato. Quindi dicevo, la formazione continua, sì, per me ci deve essere, fosse anche un aggiornamento, ma deve essere un impegno. Non può essere, ok, vabbè, ora non c'ho niente da fare, piuttosto che stare a cazzeggiare su Facebook, mi cerco qualcosa. No, al contrario, deve essere un impegno. Io ho questo quarto d'ora che voglio dedicare a conoscere questo argomento.
È specificità, cioè inerente
specificità, sì, è un'altra lavoro. Cosa, tu dicevi prima, no, specificità contro tautologia. Io la tautologia non la sopporto, non ce la faccio. Io ovviamente, perché faccio il consulente per varie aziende, sono obbligato a conoscere alcuni prodotti, ma VMware è chiaro che è il più diffuso prodotto di virtualizzazione in Italia. Io installo macchine Windows spesso su prodotti VMware, la devo conoscere come funziona VMware. Magari anche installarlo, so installare, ma non conosco al 100%, no? Un problema, non me la saprei cavare. Uguale, Linux è un prodotto che conosco un minimo, so installare una 100, se già Ubuntu ho qualche difficoltà, cioè quel mondo di là, Debian, ho più difficoltà, più il mondo Red Hat, per me forse è più semplice perché sono le uniche che ho installato, cioè so tirare su MySQL, questa roba stupida, magari ho bisogno di una guida, cioè, me ne esco, ma non vado nella specificità. Io invece vedo consulenti, colleghi, amici, che fanno tutto. Dal mettersi il server sotto al braccio, cosa che io non faccio, mettersi il server sotto al braccio, attaccarlo alla corrente, cablare i cavi dal cliente, ci sono gli elettricisti, poi molti non sono d'accordo sul farlo fare agli elettricisti, ma almeno passare il cavo nel muro, fatelo fare agli elettricisti, lo crimpate voi alla fine, e installare il sistema operativo, installare Active Directory, formattare il PC, no, non esiste per me una roba del genere, non puoi fare tutto e bene, puoi fare poco bene o tutto da tuttologo o da cugino o io non ce la faccio a fare tutto. Per questo io dico sì, sono un consulente prevalentemente Microsoft, è chiaro che devo conoscere altri mondi, ma sono conoscenza minima.
Infatti, guarda, io sto vedendo un bel dilagare di aziende che inglobano altre aziende per consulenze, diciamo, su più campi. Adesso, sempre senza fare nomi, perché a quel punto è veramente fare pubblicità, però nel senso, io mi rivolgo a un'azienda che gli dico, guarda, mi serve questo, e loro mi rimandano a un'azienda del gruppo che fa quelle cose lì. O comunque sto vedendo delle aziende, questa cosa veramente mi fa piacere, delle aziende che hanno un IT interno che sa fare le basi, ma parlo anche di me stesso, e io sono l'unico IT interno dell'azienda in cui lavoro, che se la cava con quello che serve. Poi ovviamente mi aggiorno io, quando sono entrato in questa azienda, io magari Office 365 non l'avevo mai usato, mi sono messo a studiare quello, te lo ribalto come un calzino. Per il resto, il gestionale è fatto così, il firewall è quello, questo e quest'altro. Abbiamo i consulenti esterni, cioè c'è un budget per i servizi informatici ed è tutto lì, perché io te lo posso anche gestire un minimo il firewall. Se io ti devo aprire, che ne so, devo sbloccare un attimo Zara sul sito, no aspetta, qua però mi faccio dei nemici, allora devo sbloccare Amazon sul computer di quella del back office, perché deve comprare il deodorante mille fiori da mettere nel cesso dello showroom, perché sì, va bene, quello lo so fare, non è un problema, magari so anche vedere qual è il computer che sta fregando troppa banda, so trovare il perché, anche perché utilizzando Sonicwall, quello è veramente di una semplicità disarmante. Soprattutto, vabbè, ok, poi parliamo della falla che hanno chiuso soltanto poco fa, ma ne parlerò in separata sede perché mi hanno fatto incazzare come una iena. Cioè, insomma, per il resto abbiamo i consulenti esterni. Mi serve qualcosa nel mini gestionale che poi si interfaccia col server grosso. Chiamo il consulente, faccio: Luca, mi modifichi questa tabella per favore, mi serve così, va bene. Oppure proprio sul gestionale grosso che ce lo gestisce, qui metterò un beep, però lo dico, team l'anima di chi è stramorto, ecco, chiamo loro, purtroppo sono costretto a chiamare loro, perché col cacchio che mi metto a risolvere i problemi su quella schifezza, e dato che l'ho bippato posso dirlo, ma andiamo avanti e concentriamoci un po' su qualcosa che porterà sicuramente al flame. Allora, in scaletta abbiamo MVP. Cos'è, come lo si diventa E poi magari, vabbè, diciamo cose. Prego.
Cos'è? Allora, l'MVP è Most Valuable Professional, cioè la persona, un professionista più, non lo so, sinceramente, io non sono un MVP. Non ho mai neanche richiesto per fare per essere un MVP bisogna chiedere a Microsoft o essere sponsorizzati, diciamo, essere presentati da un altro MVP. E nel gruppo c'è Elvis, no? Alvise lo conoscete, e sì. Scrive anche con me su Answers, e lui è MVP, quindi magari è più lui adatto. Allora, devi essere una persona che aiuta gli altri. Quindi o hai un blog o scrivi su Answers, per esempio, o su forum riconosciuti, e hai una storia su un singolo prodotto. Quindi loro e Joval credo che anche scriva, sia un MVP ancora, sì, che dovrebbe essere, sì, da quasi una decina d'anni, e anche lui mi sa che è un MVP da un bel po'. E ce ne sono tanti che sono bravi e specifici su un prodotto, altri che secondo me non si capisce perché l'hanno avuto l'MVP, probabilmente hanno, non parlo di Windows, cioè di Windows 10 in generale, cioè della parte client, io molti li conosco sulla parte server, sinceramente non ho mai capito, perché alcuni hanno fatto corso con me da allievi, si sono presentati il primo giorno, sì, guarda, io sono MVP, ah, va bene, e Soft Directory non avevi basi minime. Alcune cose io le chiedevo dandole per scontate e li vedevo con la faccia. Avete presente quando la mucca guarda il treno? Con la faccia un po' storta. Ok, quella faccia lì mi guardavano e non va bene. Non puoi avere la faccia a punto interrogativo se sei un MVP. Quindi io non l'ho mai considerato molto come premio. Però è un riconoscimento che da Microsoft ci si diventa aiutando la gente principalmente, quindi come detto se si scrive su Answers o su un blog come Joval HT9 è uno dei blog probabilmente più conosciuti nella parte, sì. Microsoft, basta cercare qualcosa e lui è anche molto bravo perché è indicizzato anche benissimo, scrive bene gli articoli, molti sono tradotti dall'inglese, ha questa ottima capacità di velocità, ci dedica tantissimo, ogni tanto che ci siamo sentiti lui è veramente tanto 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 impegnato su quello, gli fa piacere, io non c'ho il tempo sinceramente di mettermi a scrivere un blog, ce l'avevo una volta e si chiamava Sistemisti per caso e dove scrivevo tutte le cose divertenti in realtà che mi capitavano e poi però lo giravo sulla didattica perché dalla cosa strana, divertente, che non era l'errore dell'utente ma erano i problemi strani, scrivevo poi come l'avevo risolto, quindi lo utilizzavo come KB mia per ricordarmi cosa avevo fatto e come blog. Ma abbandonato, morto, perché una ditta, metti il beep su una ditta che oggi ha avuto problemi, oggi tanto sei la puntata di ottobre, non è oggi. Oggi 15 settembre 2020 ha avuto 4 ore di servizio totale. Io non avevo il backup di quel sito, non avevo comprato il backup del sito, ha avuto il famoso problema di che si spensero i server, io sono uno di quelli che ha perso il sito all'epoca, non avevo il backup e mi sono rotto le scatole di rifarlo e quindi da allora non ce l'ho più un blog.
Sai che ci sono capitato più di una volta?
Su cosa? Su Aruba?
Su Sistemisti per caso. Ah. E non sapevo fosse tu, ma però
vecchio,
ci sono capitato più di una volta.
Vecchissimo. Non so, poi se ne hanno rifatto un altro, a me era, oddio, arancione qua sopra la barra, non me lo ricordo più manco.
No, vabbè, roba sì, vecchia, ovviamente
stile classico. Stile vecchio, esatto, molto vecchio, era una roba di 10 anni
vecchio
fa.
Vecchio non si dice, vecchio non si dice, si dice
quasi
classico.
Quasi 10 anni fa, classico, ok.
Stile okay. Tutto gratis. Legacy, chi se lo ricorda.
Si dice
vabbè.
Legacy.
Ecco. Vabbè, mo te la stai dicendo. Legacy già è un po', che è come vintage,
no,
forza.
Perché Lego, ho notato, per esempio, io sono appassionato Lego, voi l'avete visto prima, nella cosa, tanto, diciamo che forse se non compravo il Lego, a me molti dicono, no, come si fa a diventare milionari? Basta essere miliardari e iniziare a comprare Lego.
Esatto.
questo è il modo per diventare milionari.
Che quando è partito Lego, il bonifico per il Millennium Falcon, mica me lo so scordato.
Ecco, vedi, no, io non sono appassionato di Star Wars, quindi almeno la parte Falcon. Però, per esempio, Ninjago, Lego che cosa ha fatto? Ha riciclato una prima serie di Ninjago chiamandola Legacy, che è un nome fighissimo. Sono gli stessi set, hanno cambiato lo scatolino e hanno rifatto gli stessi set vecchi, chiamano Legacy, è molto figo. E quindi il mio sito è...
L'avessero fatto ai tempi dei Bionicle, che non ho mai trovato i primi perché mi sono appassionato troppo
qualcuno
tardi.
Qualcuno ce l'ho, bellissimo Bionicle.
Ecco, perfetto, ecco. Vedi? Dimmi che c'hai Takanuva, forza che non l'ho mai
trovato.
Che ne sono
i nomi, no, quelli li usa mio figlio, sono mezzi smontati.
No, non si mettono in mano ai figli quelle cose, no.
Lo so.
Purtroppo. È per questo che non avrai mai figli.
Ecco, vedi?
Per questo e molte altre cose. Una domandina, secondo te è possibile, diciamo, fra MVP, Answer e tutto quel mondo, adagiarsi un po' sugli allori e mantenere il proprio nome senza far nome? Ogni riferimento a fatti, personaggi e avvenimenti è puramente casuale.
Sì, risposta secca sì, risposta reale ni, nel senso che un po' sì, ti puoi adagiare, realmente però... Su Answers magari no, perché non c'è tanta competizione. In realtà siamo quattro gatti a scrivere, a dare supporto a questi poveri disperati che hanno problemi con Windows e tentano le varie tecniche che gli diamo come indicazioni. E da un lato sì, ti puoi adagiare su allori storici di aiuto, strumenti, notizie vecchie, storiche, così. Il problema è che Mario sta correndo, quindi spesso non basta più e bisogna per forza, tornando poi alla nostra formazione, conoscere le novità. Ti puoi adagiare fino a un certo punto, perché poi dopo dai una soluzione che non funziona e quindi ni.
Ma ce n'è una che funziona sempre.
Chiaro, quella è sempre, sempre funzionante.
Esatto. Senti, andiamo sull'ultimo punto, sì, che ci teniamo tanto a chiedertelo e a mettere un punto sulla questione una volta per tutte, perché nelle licenze, anche noi stiamo registrando il giorno in cui un certo Summaroga, per non fare nomi, si è incazzato per una licenza venduta a 2 lire.
Ma anche
allora...
oggi era una roba del genere, no? Ho visto una cosa del... Non so se era sua.
C'era un distributore di mezzo in questo caso.
Sì.
Però andiamo proprio sulla parte ancora più brutta. Prendiamo anche i distributori, però ancora più brutta. Okay. Girano continuamente delle licenze di Office, di Windows e di programmi Microsoft in generale, sia in versione fisica, quindi evidentemente in distribuzione, sia in versione digitale, strapubblicizzate anche da youtuber di network grossi. Vi sto parlando di Tom's Hardware. Sì, a sto punto il nome lo faccio, perché insomma non è che mi piaccia troppo la questione.
Anche HW Upgrade, per esempio, le hardware upgrade.
Anche, cioè, esatto, siti, youtuber in generale che insomma sponsorizzano queste licenze che si prendono veramente a 2 lire.
Sì.
Ora, due domande. Perché non dovrei acquistarla?
Sì.
E è legale questa cosa, come diceva Cettola Qualunque?
Allora, prima di risponderti, ti dico perché lo fanno. Perché Amazon dà, se usi il loro referral, il 7% su quello e quindi ci guadagnano. Anche se pochino, questi fantastici hardware upgrade e simili ci guadagnano qualcosina e lo fanno per questo.
Per quelle
motivo.
Di Amazon sì, ma io sto parlando dei siti di chi in generale?
Ah, sui siti strani è un po' anomalo. Allora, poi, legalità. Ufficialmente esiste una sentenza della Corte di Cassazione che consente di rivendere il software usato. E questo è un dato di fatto. Quindi se io
europea,
oggi...
Sì,
sì, sì. Europea. E se io oggi acquisto un Windows Server 2019, domani mattina decido di dismettere il mio server, non mi serve più quella macchina, posso pensare di rivenderlo. Ora, io mi chiedo, quando vado su eBay, su Amazon o dove sia, e trovo un Windows Server 2019 a 8 euro. Quando l'ho comprato nello stesso anno, perché siamo nel 2020, l'anno scorso no, l'avrò comprato io azienda, l'ho comprato a 1500 euro. Ma per 8 euro, più eBay e PayPal e tutte le varie cose, ma non lo butto? Quindi io magari ci penso, no? Se può essere legale o meno. Io non dico la rivendita, quella è legalissima, la rivendita del software. Ci sono aziende in Italia che campano di questo, serie, vere, che rivendono e fanno una certificazione che realmente è stato smaltito da un'azienda. Io faccio anche controlli, sono certificato SAM, sono uno dei cattivi che va a fare i controlli nelle aziende per le licenze, e ormai non più, perché Microsoft ci manda, tra virgolette, una volta ci mandava anche in aziende piccoline, adesso molto grandi solamente, quindi non manda più da nessuna parte in Italia. E io è un po' che ufficialmente per Microsoft non ne vado a fare. E ufficiosamente sì, cioè diciamo che se mi chiama qualche azienda per un controllo ufficioso, perché ormai Microsoft che fa? Manda un fantastico foglio Excel dove spiega: noi sappiamo che voi avete acquistato queste licenze, e manda il report. Ci fate sapere realmente quante installazioni avete fatto? Quindi Microsoft, sì. Microsoft è fiduciosa che gli italiani sono onesti e dichiareranno la verità, no? Quindi nessuno ci ha scoperto. Poi lasciate stare che Microsoft ha uno strumento realmente che utilizza il VGA dell'attivazione per capire veramente quante licenze avete, non si allerta prima di un tot di scoperto, quindi qualche strumento Microsoft realmente lo sa quante licenze ci avete scoperto, e che non vuole intervenire, perché se deve mandare me o chi sia a fare un controllo e pagarmi per recuperare 1000 euro non ha senso. Se magari però sa che ne deve recuperare 100.000, potrebbe valerne la pena. Quindi manda qualcuno, me o chi sia, una qualsiasi persona certificata a fare i controlli. E che succede quando trovo quelle licenze? Chiedo intanto dove sono state comprate, chiedo se hanno un certificato di dismissione di questa azienda. Normalmente, secondo, sono quelle di Amazon, non ce l'hanno, hanno una fattura. Dopodiché, con il tool di Microsoft, io vedo che cosa sono, perché tanto il tool di Microsoft che fa la scansione delle licenze ti dice se sono licenze di MSDN, che sono quasi sempre quelle. MSDN o le licenze quelle che ho io come docente non hanno un controllo sul limite delle attivazioni, o sono KMS, ancora peggio. Le KMS sono quelle che si attivano aziendali, dovresti averne una con una chiave, un server che fa da attivatore al posto del server di licensing di Microsoft e attiva le altre macchine. Loro mettono una chiave da qualche parte, il server ufficialmente dovrebbe attivare sempre finché quella licenza dura. Quindi io compro la licenza, sono utente finale, mi compro Windows 10, a un certo punto mi esce l'avviso: la tua amministratore, la tua organizzazione, non mi ricordo bene di come ti dice, comunque esce l'alert che dice che la licenza non è più valida. Molti scrivono su Answers, e noi che ci possiamo fare, noi utenti? E di solito chiediamo dove sono state comprate, poi piangete, andate a chiedere al supporto se vi dà una mano, e il supporto normalmente le dice: sono licenze pezzotte, compratevi la licenza. Peggio ancora per Office 365, molti non si rendono conto, comprano Office 365 illimitato. Non è possibile. Microsoft 365 è una licenza annuale, quindi non esiste la licenza illimitata. La licenza illimitata è fino a che l'utente che aveva quell'abbonamento paga. Se a un certo punto non paga più, Microsoft da un giorno all'altro fa sparire tutto, inclusi tutti i fantastici documenti su OneDrive. Non avete idea di quanta gente ha scritto su Answers, perché c'è stato un paio di mesi fa una bella retata di Microsoft di codici e di attivazioni, sono state bruciate un sacco di attivazioni 365 false, diciamo, di queste da pochi euro, e molti utenti hanno perso. Quelli erano attivazioni educational, perché hanno 5 tera, quindi anche quello uno basterebbe rendersene conto. Il pacchetto normale ha 1 tera, il pacchetto educational ne ha 5, quelli aziendali, diciamo, molto grandi ne hanno 5, quindi là erano pacchetti educational. Magari la scuola ha deciso di non usare più 365, ha chiuso e Microsoft ha cancellato tutto, come giusto che sia, sono servizi cloud, finché paghi ce li hai. E questi utenti che hanno perso 5 tera magari di roba, documenti, foto, c'era cioè una poverina che aveva perso tutte le foto storie, a me può dispiacere, però non lo so, in causa
a me non
acquisto,
dispiace neanche, ma
in causa acquisto, no, vabbè, poi io sono molto, mi dispiace, sono empatico, mi dispiace per le persone, perché spesso non lo fanno apposta. Poi qualcuno poi per fare flame poi si incazzeranno con me, ma qualcuno che scrive invece anche su Answers, scusami, non so, sul gruppo, scrive: no, ma perché vanno bene utilizzarle? No, per me non va bene utilizzarle, perché è un furto. Fondamentalmente voi state utilizzando licenze illegali. A questo punto pigliate le pezzotte, risparmiate 5 euro. Un attivatore di VGA esiste quando non funzionano più quel sistema di attivazione, il track e simile, se ne farà un altro e stop. Perché dovete far finta di essere coperti con una licenza comprata che palesemente non può essere reale.
Sì, infatti, ma mi succedeva anche con Autodesk più che altro. Io lavoravo, diciamo, in un posto frequentato da docenti e studenti, e i docenti mi dicevano: ah, ma quindi io adesso mi posso usare la licenza docente? No, frate, non la puoi usare, non ci puoi fare la tua professione con quella. Cioè, no, quella ti serve per insegnare. Ah no, ma perché? Guarda che vai sul penale, cioè è meglio che te la cracchi.
Chiaro, in quel caso è meglio craccare.
A quel punto è meglio che te la cracchi, che per carità è illegale, è illecito, quindi non sto facendo, mi dissocio, ok, come fanno quelli su Twitch, mi dissocio, ok. Però dico, se te la vuoi rischiare, almeno rischia un braccio e non il... Ci siamo capiti. Ma per tutti voi ascoltatori carissimi abbiamo una sorpresa. Perché il nostro nunzio non è venuto a mani vuote. Ci ha portato, come i bambini a Natale, una poesia. O meglio, si era parlato di poesia, ma in realtà è come si può dire, la soluzione ai problemi della vita. È quella frase che... è come lo sti cazzi a Roma, che tu ti trovi in fila alle poste e dici: sti cazzi, la fila scorre, capito? È come l'Hakuna Matata, che Hakuna Matata, tradotto dallo Swahili, non significa senza problemi, senza pensieri, significa sti cazzi, Hakuna sti, Matata cazzi, cioè voglio dire, è quello il senso. Quindi, Nunzio, declama questa tua soluzione ai problemi della vita.
No, una composizione, no? Poi c'è, cioè, la cattivissima Mod che ama gli haiku. Questo non è un haiku, era complicatissimo da fare come haiku, e però ci si poteva pensare. In realtà è una cosa, diciamo, io non posso dire chi ha visto nel nostro mondo e chi non ha visto Guida Galattica per autostoppisti. È preoccupante se non avete visto Guida Galattica per autostoppisti. Là c'è la risposta alla domanda fondamentale sulla vita, sull'universo, il solito 42. Io ho la risposta alla domanda fondamentale sulla vita, l'universo e su Windows. Sì, purtroppo. Anche voi volete informarvi? O provate unicamente le indicazioni totalmente ondivaghe?
Madonna.
Aspetta, ripeti.
Anche voi volete informarvi? O provate unicamente le indicazioni totalmente ondivaghe?
Spessa,
eh? E direi che su questa possiamo direttamente lasciare i nostri cari ascoltatori a un momento, un'ora, un minuto, 7 giorni di riflessione, e mandiamo tutti a nanna. Se lo state ascoltando di sera, noi stiamo registrando di sera, o comunque vi lasciamo alle vostre faccende, ringraziando e salutando il gentilissimo Nunzio che è stato con noi durante questa oretta di registrazione.
Grazie a voi, grazie, saluti a tutti.
È stato veramente un piacere, e rimandiamo in sala server il nostro maestro di scopa Paolo.
No, davvero? Vabbè, andiamo.
No, adesso te ne vai a dormire, non ti preoccupare.
È sempre in sala server, perché non mi dà neanche la cuccetta quella lì.
No, zizi, silenzio.
Scusa. Bippa tutto.
Ecco, troverete linkato in descrizione con il nostro link sponsorizzato, perché sì, il DVD di Guida Galattica per autostoppisti, che vi porterà alla soluzione dei problemi della vita. E ringraziandovi ancora, vi rimandiamo alla settimana prossima, o fra 2 settimane, non lo so. Ciao a tutti!
Ciao!
Ciao, ciao!
Detto questo, il prossimo punto in scaletta ce lo presenta il nostro Paolo.
Aiuto, qual era?
Madonna. Aspetta, per non dirlo io te lo mando su Telegram, perché lo devi interpretare, ci sono parole che non possiamo dire.
Ah, caspita, aiuto.
Te l'ho mandato su Telegram, questo lo metto nei bloopers ovviamente, perché lo taglio. Allora, scusate, bene, un attimo, faccio un taglio. me lo segno col battito. Allora, vi dico, prima di andare avanti, vi dico una piccola cosa. Avevo il mio basso attaccato al muro con un gancio, ok? E c'era, stavo suonando con, suonicchiando con la chitarra, mio cugino di 5 anni era in casa lì con me, sale su una sedia da ufficio con le rotelle che voleva prendere il mio basso. E diceva, adesso prende, proprio annunciando quello che faceva, tipo robottone giapponese quando spara i missili, no? Adesso prendo la chitarra di zio, mi chiamava zio perché ero più grande. Insomma, praticamente lui alza il basso e inizia a cascare all'indietro. Lui è il mio basso, ora. Il mio basso era un Yamaha RBX 374 modificato a merda. Dentro ci avevo montato qualunque cosa, addirittura se lo alzavi faceva il wah-wah, ok? Perché dentro ci avevo montato un wah-wah, direttamente dentro. Allora, tu che fai? Quando vedi tuo cugino che sta cascando con il basso, prendi tuo cugino. No, io ho preso il basso. e lui ha picchiato la testa per terra, ok? Mia madre e mia zia, d'altro poco, mi diseredavano. Poi a un certo punto, però, lui stesso, mio cugino, mi è venuto a chiedere scusa perché non doveva toccare il mio basso. Bene, e detto questo, non me la rischio un'altra volta, quindi no, non si fanno, i figli non si fanno.
Senti, l'altro giorno è venuto a trovarci un amichetto di mio figlio è istruito a non toccare niente già da piccolo, e ecco. Questa mia invece che toccava, io, mio figlio a un certo punto ha detto, senti, questi qua sono di papà, forse è meglio se non li tocchi.
Detto un po', diciamo, sì, in stile Corleone,
più o meno sì.
Vabbè, okay, allora torniamo in topic, rifaccio il taglio.